Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'intervista nell'ambito del progetto Erasmus Plus Remote. Io sono il professor Domenico Maisano e oggi ho il piacere di moderare questa discussione che coinvolge due rappresentanti del Politecnico di Torino. Il primo è il professor Fulvio Corno, vicerettore per la formazione e docente di svariati moduli didattici, di laurea triennale, magistrale, di dottorato, per lo più in materia informatica, e nonché lui è un grande esperto anche di didattica da remoto. Buon pomeriggio, Fulvio.
Buongiorno.
E la seconda rappresentante è Lucrezia Ferrara, laureanda del corso di laurea magistrale in ingegneria della produzione industriale e dell'innovazione tecnologica, nonché membro del Young Advisory Board della Compagnia di San Paolo. Buon pomeriggio anche a te, Lucrezia.
Buon pomeriggio.
L'obiettivo di questa intervista è esplorare le percezioni e le esperienze relative all'apprendimento da remoto sulla base dei risultati di un recente questionario che è stato somministrato nel mese di gennaio, a quattro università europee, tra cui il Politecnico di Torino. E ricordo che questo questionario mirava a evidenziare gli aspetti più problematici dell'apprendimento da remoto da una duplice prospettiva, quella dei docenti e quella degli studenti. Per ogni domanda che porrò, sono cinque in tutto, ascolteremo prima il punto di vista di Fulvio e poi seguito da quello di Lucrezia. Entrambi gli intervistati avranno la possibilità di intervenire successivamente per eventualmente aggiungere o integrare le risposte date. Ciò detto, veniamo alla domanda numero 1. L'analisi ha evidenziato che gli studenti considerano come aspetti maggiormente problematici dell'apprendimento da remoto il senso di appartenenza alla comunità universitaria, l'adeguatezza del feedback di valutazione e l'adeguatezza dei metodi di valutazione. Fulvio, come credi che le università possano affrontare efficacemente questi tre aspetti per migliorare l'esperienza di apprendimento da remoto per gli studenti?
Allora, direi che la seconda e la terza, cioè, osservazione sono entrambe, diciamo, relative alla valutazione, che è effettivamente il punto più critico nella formazione in remoto, nella formazione a distanza, proprio perché da un lato c'è l'esigenza, no, di avere una valutazione certa e quindi di proteggersi contro eventuali, diciamo, ricopiature, tentativi, diciamo così, di sotterfugi vari, e questo da un lato impone un pochino di rigidità, forse anche eccessiva, no? Nel caso dell'atto della docenza, e dall'altro tende un pochino a spersonalizzare anche quella che è l'esperienza di valutazione, portando a meccanismi di valutazione automatici. Ad esempio, abbiamo osservato un aumento, devo dire, anche molto significativo, o troppo significativo nella mia opinione, di esami che si sono trasformati in forma di quiz, questionario o una procedura online che in qualche modo, soprattutto nelle nostre materie tecniche, rischia un po' di svilire quella che è la natura progettuale, no, delle materie che tendiamo a insegnare. Quindi, in qualche modo, se vogliamo, nel nostro ateneo in presenza si è tornati proprio a fare gli esami in presenza obbligatoriamente, un pochino abbandonando quello che è l'esame in remoto. Io credo che una delle chiavi, no, per poter affrontare questo tema sia quello di lavorare soprattutto sull'aspetto, diciamo, della relazione docente-studente, cioè cercare di fare in modo che l'esame non sia il momento di accertamento o di l'uno contro l'altro, no? Il docente fa domande cattive e lo studente cerca di fregarlo copiando, se posso dirlo con una battuta, ma è il momento finale di una relazione educativa, formativa, che ha visto anche dei momenti in cui si costruisce un rapporto di fiducia reciproca e magari si cerca di non concentrare in un unico momento l'esito della valutazione, ma fare in modo che la valutazione sia l'esito di un percorso che è stato svolto insieme, quindi con i vari passaggi intermedi che di fatto poi sono la natura della formazione a distanza, perché la formazione senza feedback intermedi di fatto diventa, diciamo così, una cosa totalmente spersonalizzante e totalmente non interattiva. Quindi credo che sia questo il punto su cui bisogna cercare di lavorare, diciamo così, su, attraverso anche lo strumento digitale, comunque costruire una tipologia di relazione che abbia dei momenti di incontro che poi culminano con l'accertamento finale, ma non concentrano tutta la tensione in quel momento. E questo, se vogliamo, in parte potrebbe anche andare a rispondere alla prima domanda, al primo punto della domanda, che è quello della spersonalizzazione del rapporto o della percezione di appartenenza all'istituzione, perché a questo punto tu non hai solamente, fatemelo dire di nuovo in modo semplificato, non hai solamente davanti a te un video, ma hai comunque delle persone con cui ti relazioni, quindi fare a distanza non significa mettere in pensione o mettere nell'armadio il docente, ma significa dargli un ruolo diverso che deve comunque esserci. Diciamo così, l'investimento maggiore non è solo nella produzione di contenuti di qualità, ma anche nel supporto e tutoraggio continuo durante il percorso di apprendimento.
Grazie molto Fulvio. Lucrezia, tu cosa ne pensi al riguardo come studentessa?
Sì, allora, parto dal primo punto del senso di appartenenza e se posso faccio una, cioè io la vedo un po' come un'interazione su dei livelli. In primis sì, come dal punto di vista sociale, di comunità, e in secondo anche, secondo me, nel vivere gli spazi. Ovviamente cosa che da remoto non diventa molto più complessa ad oggi. Credo però che questo concetto di comunità sia importantissimo soprattutto all'inizio del percorso degli studenti e delle studentesse e penso ad esempio al senso di smarrimento iniziale, non avere un punto di riferimento all'inizio. Tuttavia però credo che il Politecnico ha cercato e stia in qualche modo cercando di far fronte a questo aspetto e mi viene in mente per esempio il progetto del Buddy Program che accompagna gli studenti e le studentesse del primo anno in una logica diciamo di tutoraggio tra pari, di peer-to-peer. Questa dinamica credo possa essere esplorata sicuramente anche in modalità remota, in modalità online, per poter coinvolgere gli studenti e le studentesse in momenti di condivisione e confronto tra pari, appunto, rafforzando quindi il senso di comunità. Tuttavia, però, dall'altro lato, il senso di, cioè, la comunità non è solo tra studenti, ma anzi ci sono molti più attori, quindi docenti, ricercatori, personale amministrativo. E a tal proposito mi ha un po' sorpreso vedere che questa domanda sulla comunità fosse stata rivolta solo agli studenti e non ai docenti. E mi sono data una specie di interpretazione dicendo che appunto forse questo senso, questa problematica riscontrata dagli studenti è proprio una dinamica di un senso di non appartenenza a una comunità universitaria nel complesso e invece magari una comunità solo di studenti, non so. E invece per quanto riguarda l'adeguatezza del feedback, vabbè, sicuramente è uno dei modi migliori per poter imparare dai propri errori e ovviamente spesso è insostenibile per i docenti fornire un riscontro personale. Però appunto aumentare magari i momenti di incontro con la correzione delle prove scritte per esempio e anche soprattutto credo nella valutazione e nel confronto post esame, non solo nella formazione pre esame ma anche proprio dare un riscontro post esame guardando gli errori che si sono fatti appunto per poter migliorare. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, i metodi di valutazione sicuramente dovrebbero essere più vari, non limitandosi all'esame finale, appunto scritto, orale che sia, ma poter anche integrare dei progetti, delle esperienze, delle presentazioni che possano permettere agli studenti di mettersi il più possibile in gioco durante tutto il percorso. Quindi, come diceva il professore, appunto di un esito, di un percorso di crescita e di acquisizione di competenze. Grazie.
Grazie molte anche a Lucrezia. Prima di passare alla prossima domanda, volete integrare le risposte date?
Solo un secondo per apprezzare l'idea di una figura tipo un buddy o comunque una figura tra pari per aiutare lo studente a integrarsi, così come l'importanza effettivamente della relazione anche post-esame, quindi far capire che il percorso formativo non si conclude con l'esame, ma sia il discorso della revisione dell'elaborato, ma anche comunque della riflessione su quello che è stato fatto. Effettivamente concordo che sia molto interessante.
Perfetto, possiamo quindi passare alla domanda numero 2. Durante la nostra analisi, i docenti avevano indicato come aspetti maggiormente problematici dell'apprendimento da remoto l'interazione studente-docente e la preparazione ricevuta per la gestione delle valutazioni. Diciamo addestramento, preparazione. Ecco, vengo a te Fulvio, secondo te quali iniziative o strategie potrebbero essere implementate per affrontare questi due aspetti problematici e provare a migliorare l'efficienza, l'efficacia dell'insegnamento da remoto?
Di nuovo, qua parto dal secondo punto, perché di fatto no, sia docenti che studenti si sono dovuti approcciare con dei meccanismi di valutazione molto diversi rispetto al passato. E non si può dare per scontato che, diciamo così, si possa traslare su una piattaforma online lo stesso tipo di domande, lo stesso tipo di percorso, diciamo così, di accertamento che uno invece svolgeva con una prova scritta o con una prova orale, perché poi ci sono tutta una serie di elementi come l'impossibilità di fornire chiarimenti durante l'accertamento, il tempo, diciamo così, che scorre in modo molto più ansiogeno rispetto al tempo che si svolge invece in un'aula fisica, eccetera. Quindi questo faccio mia, diciamo così, il commento, la preoccupazione che è emersa dal sondaggio, proprio il fatto che i docenti dovrebbero anche avere un percorso, dovrebbe strutturare dei percorsi di formazione per i docenti proprio per aiutarli a sviluppare delle prove di accertamento adatte allo strumento che effettivamente sia in grado da un lato di accertare le conoscenze e le competenze, ma dall'altro, diciamo, di creare un clima, diciamo così, nel quale l'esame sia sostenibile. Diciamo così, senza aggiungere, ecco, fatemelo dire così, senza aggiungere difficoltà artificiali ulteriori, cosa che invece a volte si è verificata. Mi è sfuggito il primo punto, scusa, Domenico.
Sì, allora il primo aspetto problematico dell'apprendimento da remoto riguardava l'interazione studente-docente, di cui in parte
Ah,
avete già.
sì. Sì, esatto, e pensandolo, questa è una cosa molto anche secondo me personale dal punto di vista del docente, nel senso che gli strumenti digitali ci sono e non mancano a partire dai gruppi sulle varie chat e oltre a tutte le varie funzionalità del Learning Management System che abbiamo a disposizione. Il tipo di relazione che si instaura e il tipo di strumento dipende fortemente dal docente, quindi dobbiamo ovviamente partire da un docente che sia orientato verso la comunicazione con gli studenti, che non si possa limitare alla comunicazione fornita, diciamo, verbalmente durante la lezione, ma effettivamente supporti, diciamo, H24, no? Per fornire un'iperbole, gli studenti, le domande, stimoli anche gli studenti stessi, no? A porre domande o o riflettere su alcune tematiche. Quindi anche questo è un aspetto. Diciamo così, non è che secondo me critico dal punto di vista degli strumenti, è più critico dal punto di vista dell'adozione di questi strumenti o di usarli nel modo corretto, quindi le metodologie, da parte dei docenti, che anche qua probabilmente un pochino di formazione potrebbe aiutare.
Grazie Fulvio, perfetto. Veniamo a Lucrezia. Qual è la tua opinione riguardo a questi due potenziali aspetti?
Ma mi vedo molto in accordo con il pensiero del professore, soprattutto l'interazione studente-docente è molto personale, dipende molto dallo studente e dal professore anche. Per quanto riguarda le strategie di coinvolgimento, ma durante l'esperienza di didattica da remoto ricordo varie strategie approcciate dai docenti, anche solo dei quiz interattivi a fine capitolo, con poi il commento dei risultati delle statistiche di risposta degli studenti. Quello credo possa arricchire come possiamo dire, la didattica attiva piuttosto che seguire passivamente quello che viene raccontato. E sul secondo aspetto, invece, sulla preparazione ricevuta per la gestione della valutazione, mi trovo un pochino più in difficoltà a rispondere, però sicuramente il personale, che sia docente o che sia studente, va in qualche modo formato con l'utilizzo delle piattaforme. Come, non so, ad esempio, mi viene in mente creazione appunto di workshop o di percorsi di formazione anche sviluppati su vari livelli, in base appunto alle conoscenze informatiche e alle competenze del singolo, in modo tale che ognuno possa, insomma, acquisire appunto le conoscenze in base al proprio punto di partenza.
Grazie, grazie Lucrezia. In effetti il secondo punto era più, diciamo, pertinente per il punto di vista del docente, però hai dato una risposta molto sensata. Volete aggiungere qualcosa rispetto a quanto già detto, o possiamo passare alla prossima domanda?
Io non ho altro da aggiungere, direi.
Benissimo, allora siamo così alla domanda numero 3. Sia gli studenti che i docenti hanno identificato che la qualità della formazione e l'integrità accademica sono degli aspetti problematici, potenzialmente tali, della didattica da remoto. Tu, Fulvio, come pensi che le istituzioni, i docenti, gli studenti possano collaborare per affrontare questi aspetti? E garantire che la didattica a distanza mantenga alti standard, appunto, di qualità e integrità.
Che sono tra l'altro strettamente collegati tra di loro, perché sono due facce della stessa medaglia, in cui chiaramente la qualità della formazione, intesa sicuramente come qualità dei contenuti, dei percorsi, eccetera, non può prescindere dall'integrità lato docente e lato studente, perché poi alla fine dobbiamo essere, diciamo così, certi del titolo che viene rilasciato, della formazione che viene erogata alla persona giusta da parte del docente, diciamo così, con le corrette competenze. Quindi sono due aspetti. Tra l'altro, se posso fare una micro divagazione, anche, diciamo così, il crescere delle università di tipo online o telematiche, come le chiamiamo in Italia, ha, diciamo così, aumentato, no, questa riflessione sul fatto che il titolo, diciamo così, oppure la correttezza del percorso di studi sia analoga o possa essere considerata allo stesso livello. Questo credo sia un problema proprio di sistema, no, abbastanza ampio, in cui, diciamo, si deve garantire, si devono trovare i modi di garantire questo attraverso un percorso, secondo me, di crescita della fiducia, proprio a livello, secondo me, anche sociale e territoriale, cioè capire qual è il ruolo di alcune istituzioni, e così come avviene con tutti gli enti, con tutte le istituzioni. C'è un tema di reputazione che va al di là di quello che è il valore legale del titolo, no? Quindi questo già avviene in molti campi, nel momento in cui, senza fare classifiche di serie A o di serie B, ma se penso a livello aziendale, l'azienda, quando si vede ricevere un curriculum, la prima cosa che va a vedere è l'ente che ha erogato quel titolo di studio. Ecco, qui siamo il meccanismo trasformativo dove ci sono nuovi enti, anche poco conosciuti, che magari forniscono dei percorsi di altissima qualità, enti invece magari che hanno una storia più lunga, che muovono magari i primi passi anche in modo forse incerto in questo dominio, e quindi vengono un pochino a cambiare quelle che sono, diciamo così, le reti di fiducia e di conoscenza, e va tutto, diciamo, ricostruito e riscoperto. Quindi questa è una fase molto delicata in cui non bisogna, dietro, diciamo così, il tema di quantità, no, o di efficienza che può dare il processo di formazione, non bisogna perdere il meccanismo di riconoscibilità dell'ente e del modo con cui lavora, che in qualche modo, se vogliamo, si ricollega alla prima domanda sul senso di appartenenza, no? Perché non solo lo studente deve appartenere all'ateneo, ma anche l'ateneo si deve, diciamo così, la società si deve riconoscere come appartenente al suo processo formativo, e viceversa gli atenei rispetto alla società. Quindi creare anche questo rapporto esterno, che sarà una cosa sicuramente su scala pluriennale, ecco, sui medio termini.
Grazie Fulvio, condivido anche la tua divagazione sulle fiorire di queste università online che rappresentano anche una grossa sfida, se vogliamo, difficoltà per le agenzie di valutazioni. Lo ricordo perché all'interno del progetto remoto sono presenti anche tre agenzie di valutazioni, tra cui Ambur, e so che al momento sono alle prese con questa nuova difficoltà, nuovo problema, e quindi è sicuramente qualcosa da affrontare nel futuro prossimo. Grazie. Detto ciò, passiamo a Lucrezia. Lucrezia, tu puoi condividere con noi il tuo punto di vista su questo argomento?
Sì, ma come abbiamo accennato prima, nella qualità della formazione a distanza, quello che è un po' il punto chiave e la figura chiave è quella del docente, sia nel coinvolgimento che nel trasmettere la conoscenza e la competenza della materia. Come mantenere alti gli standard di qualità? Diciamo, non ho la risposta a questa domanda, però dal mio punto di vista credo che un docente che è preparato funziona, come funziona bene in presenza, funziona bene anche in remoto. Per quanto riguarda invece l'integrità accademica, beh, questa cosa che anche gli studenti la riscontrino come problematica e ne siano a conoscenza, credo sia già un buon punto di partenza. E, però anche qui il problema non è solo da remoto, anzi, possiamo dire che in realtà sta all'integrità morale e alla maturità del singolo. Quindi non saprei cosa. Beh, sicuramente sensibilizzare sull'importanza dell'onestà accademica, questo sì, però poi appunto c'è sempre il ruolo del singolo che è predominante.
Grazie a Lucrezia. Volete aggiungere, Fulvio, vuoi aggiungere qualche considerazione?
Sì, io sul tema dell'università online aggiungerei solamente che cercherei di non usare il termine problema, ma sfida, no?
Sfida,
Perché.
sfida. Hai ragione, condivido. Bene, vi ringrazio. Passiamo quindi alla domanda numero 4. Lo studio ha suggerito che un aspetto particolarmente problematico lato studente era l'adeguatezza del feedback di valutazione, di cui abbiamo già accennato prima, mentre questo aspetto non emerge come aspetto problematico lato docente. D'altra parte, un altro aspetto che è l'interazione studente-docente è percepita come problematica per i docenti, ma non per gli studenti. Fulvio, tu come interpreti questa discrepanza nelle percezioni tra i due gruppi studenti e docenti?
Allora, la prima la interpreto con una insufficiente preparazione dei docenti nel comprendere le dinamiche di un accertamento online, che diciamo, vengono sottovalutati quelli che possono essere gli impatti e diciamo, le difficoltà di svolgimento poi da parte degli studenti. Quindi non a caso gli studenti hanno, diciamo, espresso, diciamo, condiviso diciamo, se vogliamo anche un grido di dolore sul fatto, no, che appunto che queste modalità qua sono più complesse, più stressanti e di fatto poi più selettive e non è detto che la selezione sia effettivamente sulle effettive competenze. Quindi questo si rilascia a quello che dicevamo prima, che è necessario un percorso di formazione e anche di costruzione di metodi nella preparazione degli esami che tradizionalmente non avevamo, quindi questo sì. Il secondo invece lo interpreto quasi più in senso generazionale, no? Nel senso che appunto le diverse generazioni tra docenti e studenti fanno sì che lo studente sia molto più, se vogliamo, pronto a una comunicazione di tipo online, asincrona, eccetera, mentre il docente lo sia meno e quindi questo dilaniamento può creare, secondo me, delle diverse percezioni in cui da un lato si dice ma io non trovo problemi di comunicazione, mentre dall'altro dice ma no, ma come, non ti vedo in faccia, quindi non, o viceversa. No? Quindi questo, diciamo così, lo trovo quasi più naturale in un certo senso e se vogliamo, come sempre, l'onere e la responsabilità sta nei docenti che devono riuscire, no, a trovare i modi per comunicare, no, con gli strumenti degli studenti, chiaramente dove siano applicabili, dove siano utili, e senza troppi timori, tutto sommato, no, di usare strumenti nuovi che poi di fatto magari usano in altri contesti, ma in quello educativo chissà perché non si devono toccare.
Perfetto, grazie mille Fulvio. Tu Lucrezia, cosa pensi di questa differenza di percezione tra docenti e studenti?
Ma allora, questa differenza penso sia dovuta sicuramente in primis al fatto che gli studenti non ricevano un feedback sufficientemente forse chiaro e tempestivo per poter appunto migliorare. Dall'altro lato però immagino anche che appunto questa mancanza di contatto tra docenti e studenti sia dovuta al dialogo intergenerazionale probabilmente e quindi il fatto appunto di seguire passivamente una lezione, soprattutto per esempio con le telecamere spente o con molte distrazioni intorno, non aiuta l'interazione. E dall'altro lato immagino anche però lato docente che questa mancanza di interazione possa influire anche sulla capacità del docente di comprendere le difficoltà dello studente nell'assimilare i concetti. E quindi è un po' un gatto che si mangia la coda, se vogliamo. E, non so, questo è un po' il mio punto di vista.
Grazie, grazie mille Lucrezia. C'è una seconda parte di questa domanda. Fulvio, quali azioni suggeriresti per colmare queste differenze e migliorare sia la qualità del feedback di valutazione, sia l'interazione tra studenti e docenti nelle esperienze di apprendimento da remoto?
Io credo che lo strumento, visto che si tratta di imparare nuovi modi di lavorare, nuovi modi di conoscersi, lo strumento possa essere, debba essere quello di lavorare attraverso dei gruppi di riflessione, quindi tra docenti che si scambiano esperienze, magari anche momenti in cui il docente possa parlare con lo studente, come stiamo facendo io e Lucrezia in questo modo, anche se in modo un po' formale, no? Però ci si scambia punti di vista e questo, diciamo così, ci attiva poi delle riflessioni che poi possiamo mettere in campo. Ecco, ci si dimentica a volte la valutazione nei due sensi, quindi il feedback dello studente, la valutazione del docente, rischia di fermarsi troppo presto e non dare spazio a quello che è poi un'espressione anche di nuove potenzialità. Quindi creare fuori dal percorso di formazione e accertamento dei momenti effettivamente di confronto tra docenti e studenti e perché no anche tra studenti stessi, ma questi già in realtà avvengono molto più frequentemente che non gli altri.
Direi parole sagge. Sentiamo Lucrezia, dal tuo punto di vista, cosa si potrebbe fare per migliorare questi aspetti?
Assolutamente in accordo con quello che dice il professore, di incentivare questi momenti di confronto che credo possano essere davvero il motore un po' per il cambiamento e per il miglioramento continuo. E, sulla dinamica della qualità del feedback, sicuramente anche creare delle sorte di linee guida in modo tale che, non so, ci sia un riscontro nel maggior dettaglio di contenuto per lo studente. Poi capisco che ogni corso sia un po' diverso, quindi magari è complesso crearlo, però potrebbe essere un punto di partenza. E poi c'era questa dinamica del feedback e del feed forward, quindi di questo feedback che in realtà ti porta in avanti. Secondo me potrebbe essere anche uno spunto interessante.
Bene, grazie Lucrezia. Volete aggiungere qualcosa prima di passare alla domanda successiva, Fulvio?
Semplicemente che dobbiamo buttarcici e investire in questa direzione, perché.
Certo. Benissimo, allora ci avviciniamo alla conclusione, siamo all'ultima domanda, numero 5. L'analisi ha rilevato una sostanziale assenza di differenze di genere nelle percezioni degli aspetti maggiormente problematici della didattica e valutazione da remoto. Fulvio, sulla base della tua rilevante esperienza, sei d'accordo con questi risultati?
Direi di sì, nel senso che poi dipenderà ovviamente molto dalla disciplina specifica, però non vedo elementi, no, che possano, se non preconcetti di cui per fortuna ci stiamo sempre più liberando, non vedo elementi per poter, diciamo così, far nascere delle differenze sulla base del genere. Poi soprattutto, diciamo così, nelle materie tecniche di tipo nostro. Diciamo così, l'integrale ti viene oppure no, indipendentemente, no, però al di là di questo, stiamo pensando a una reazione tra l'altro mediata dalla tecnologia e quindi in qualche modo va anche a stemperare quelli che potrebbero essere dei conflitti o degli elementi relazionali che magari da parte di alcuni docenti, ad esempio, potrebbero risultare un pochino critici o una fonte di prevenzione in qualche modo. Quindi io credo che diciamo, sia, mi ritrovo perfettamente, no, nel risultato di questa analisi e credo che sia anche appunto dovuto e facilitato dalla intermediazione della tecnologia, andare a stemperare queste situazioni.
Benissimo, grazie Fulvio. Lucrezia, tu cosa ne pensi come studentessa?
Ma trovo veramente interessante questo risultato e devo dire che mi fa molto piacere perché significa che tutte le azioni che sono state messe in campo dal Politecnico stanno in qualche modo dando i loro frutti. Per esempio il progetto, quello We Are Here, che non è solo una community di studentesse del primo anno dell'università, ma è anche un modo, una testimonianza, un avvicinamento alle materie STEM per le ragazze delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Quindi credo che questo risultato dimostri appunto che questa è la direzione giusta e che appunto questo si riflette anche nella didattica da remoto. Quindi mi sembra molto interessante.
Grazie mille Lucrezia. Volete integrare, Fulvio vuoi integrare la risposta data?
Sì, direi che riprendo l'ultima frase di Lucrezia per dire che il percorso per una reale, diciamo così, integrazione è ancora lungo, nonostante questi dati confortanti del primo questionario, e proprio andare a lavorare, diciamo così, con ragazze più giovani nei livelli scolastici precedenti è la chiave fondamentale per riuscire, diciamo così, a mostrare quelle che sono, diciamo così, posso dire, la bellezza, no, delle materie STEM, che invece per motivi culturali che arrivano dai decenni, se non del secolo scorso, in qualche modo sono state, diciamo così, un pochino emarginate. Quindi azioni di promozione di questo genere, di conoscenza, ma tra l'altro, se vogliamo, anche la divulgazione scientifica che nasce anche sui social, no? A volte aiuta anche a avere delle figure di riferimento, delle testimonianze che possono rimuovere quel velo di opacità che dice no, ma tu non devi andare a fare questo percorso, quando poi in realtà tutti i dati dicono sempre che il livello di performance è pari se non superiore, ecco, dal lato femminile rispetto a quello maschile. Quindi veramente questo è un tema su cui tutti dovremmo aiutarci a investire di più.
Verissimo. Bene, io ringrazio infinitamente entrambi, Fulvio e Lucrezia, per il vostro tempo e per il preziosissimo contributo, e sarà mia cura tenervi aggiornati sui futuri risultati di questa analisi. Ringrazio anche Salvador e l'Università di Girona per aver curato gli aspetti tecnici dell'intervista, e auguro a tutti un buon fine settimana.